sì, scusami, ma... Se non ci sono delle domande, andrei avanti e sintetizzerei alcuni eventi che caratterizzano il sistema dei pagamenti internazionali, ma quindi anche i mercati finanziari, dopo il 1971 e soprattutto dopo il 1979. Abbiamo una liberalizzazione dei tassi di interesse, l'abolizione dei sistemi di cambio come erano stati costruiti a Bretton Woods, quindi abbiamo un sistema di cambi flessibili, cambi delle valute. Su questo torneremo, nel senso che analizzeremo tra pochissimo uno specifico spaccato del mercato finanziario, che è appunto il mercato valutario. L'adozione di misure per favorire lo sviluppo del commercio internazionale e l'afflusso dei capitali esteri. Vi è inoltre una disciplina fiscale nel senso della finanza pubblica, che stiamo né più né meno oggi vivendo con la formula della costituzionalizzazione del pareggio di bilancio. Il riorientamento della spesa pubblica per creare dei luoghi in cui non vi siano più degli interventi pubblici senza che vi siano anche degli interventi dei privati, per esempio nell'ambito del sistema sanitario, con la diffusione delle assicurazioni, del mercato delle assicurazioni, e quindi di elementi di presenza del privato nei sistemi sanitari, anche come quelli costruiti sul modello italiano del sistema sanitario nazionale o anglosassone, e anche per quanto riguarda il sistema pensionistico con la diffusione dei fondi pensioni. Vi è anche una ulteriore caratteristica del sistema storico istituzionale che si diffonde dopo il 1979 e che viene definito per esempio da Balassa in un articolo del 1986, Washington Consensus, termine che poi è diventato comune dal punto di vista, diciamo, anche del dibattito politico. Vi è anche l'incremento delle privatizzazioni. Una privatizzazione, per esempio una privatizzazione che coinvolge imprese pubbliche o servizi di pubblica utilità, ha sempre una sua componente finanziaria, perché ogni cambiamento dell'assetto proprietario comporta il fatto che un tipo di società, che dal punto di vista del codice civile è una società di capitali che sono posseduti solo ed esclusivamente da un unico ente, dall'ente pubblico, diventa una società per azioni. Se diventa una società per azioni, diventa appunto una possibile struttura proprietaria che può essere quotata sui mercati finanziari con delle azioni che possono dare luogo esattamente a una diffusione della liquidabilità di pezzi del patrimonio della società stessa. La liberalizzazione commerciale e la creazione di istituzioni votate a riorganizzare anche il mercato internazionale, soprattutto dopo il 1989, quindi dopo questo evento di portata incredibile che riguarda l'apertura anche negli stati dove si era realizzato un certo tipo di socialismo reale, dei mercati. E tutto questo non fa altro che amplificare quella logica fondata sul principio di liquidità che abbiamo definito essere la logica vigente sui mercati finanziari. Dal punto di vista dei flussi di capitale, questo determina un incremento dei flussi di capitale sulla percentuale del prodotto interno lordo mondiale, sia in termini di afflussi di capitale tra due paesi diversi che di deflussi di capitale. E lo vedete, tra il 1980 soprattutto e il 2000 si ha un trend crescente che viene messo in discussione discussione nel periodo successivo alla crisi della New Economy, che poi diventa anche, diciamo, crisi politica a seguito dell'11 settembre del 2001, e che poi riparte in curiosa concomitanza con l'attacco all'Iraq da parte degli Stati Uniti. Anche qui ci sarebbe da riflettere su quelli che sono i nessi tra convenzioni finanziarie e operazioni militari, ma non ne abbiamo il tempo, è un filone di ricerca che comunque andrebbe approfondito. Quindi possiamo individuare a questo punto dei fatti stilizzati che riassumono i nostri interessi alla comprensione del funzionamento dei mercati finanziari. Innanzitutto, quindi, possiamo dire che la liberalizzazione finanziaria ha favorito una crescita intensa dei flussi lordi di capitale a livello internazionale, che ha determinato un aumento altrettanto consistente degli stock lordi di capitale estero. Se guardiamo un altro dato, che è quello degli investimenti diretti esteri, e lo misuriamo come quota percentuale del totale mondiale, utilizzando per esempio questi lavori dell'UNCTAD per quanto riguarda gli ultimi anni, quelli successivi al 2000, e un vecchio lavoro di Baldwin e Martin del 1999 per quanto riguarda il periodo storico che va dal 1914 al 1980, vediamo che tra il 1914 e il 2002 gli investimenti diretti esteri che partono dai paesi avanzati e vanno verso i paesi in via di sviluppo rappresentano sostanzialmente la quasi totalità degli investimenti diretti esteri. Anche se dobbiamo constatare che gli investimenti diretti esteri che dai paesi in via di sviluppo vanno verso i paesi avanzati hanno un trend crescente a partire dal 1980, cioè successivamente al cambiamento degli assetti istituzionali determinati dalla scelta di Paul Volcker, che si ribadisce nel 2002, che si ribadisce ancora di più nel periodo successivo al 2002. Andremo a vedere in parte perché. Dal punto di vista della destinazione, ovviamente abbiamo una situazione che è rovesciata. È molto interessante il fatto che il 62,8% degli investimenti diretti esteri sul prodotto interno lordo nel 1914 interessavano i paesi in via di sviluppo come destinazione. Si ribalta la situazione nel 2002, abbiamo già il 66,3% degli investimenti diretti esteri come quota del PIL che per destinazione riguarda invece i paesi avanzati. Questo ci sta a dimostrare una mobilità di una parte dei capitali che sono quelli, diciamo, a più basso grado di liquidità. Quando guardiamo la bilancia dei pagamenti sui movimenti di capitale possiamo dividerla in due grosse componenti: gli investimenti diretti esteri e gli investimenti di portafoglio. Un investimento diretto estero è un investimento che si ancora per un certo periodo di tempo consistente in un determinato paese perché è finalizzato ad un'attività produttiva in termini proprio di creazione di edifici, impianti, macchinari. Un investimento di portafoglio invece ha la possibilità di essere ritirato in pochi giorni. All'interno del mercato internazionale dei capitali, le operazioni finanziarie tra paesi avanzati hanno assunto una dimensione dominante. Guardiamo anche i flussi netti privati e pubblici verso i paesi emergenti. Guardate che tra il 1980 e il 2005 la componente dei flussi privati cresce enormemente, fino a diventare sostanzialmente dominante a partire soprattutto dal 1990 e fino al 2005. I flussi pubblici tendono invece sempre a perdere di rilevanza, e anzi i flussi pubblici diventano non interessano tanto più flussi pubblici verso i paesi emergenti, ma diventano flussi pubblici dai paesi emergenti nei paesi in via di sviluppo, flussi di capitale pubblico. Per quale motivo? Per una situazione particolare che viene ad interessare soprattutto gli Stati Uniti, che è l'incremento dei cosiddetti deficit gemelli. Gli Stati Uniti perdono, diciamo, sempre di più la componente della bilancia dei pagamenti legata alla bilancia commerciale, importano di più di quanto esportano e inoltre creano un enormemente debito pubblico, ma rimangono il paese che ha la sua moneta come riserva di valore internazionale, il dollaro. Questo significa che per esempio il dollaro viene utilizzato, viene accettato in scambi legati a materie prime che stanno all'inizio di ogni ciclo produttivo, come per esempio il petrolio, anche l'oro viene quotato in dollari. Questa situazione però, per evitare diciamo una svalutazione del dollaro che potrebbe mettere in discussione l'impiego del dollaro come moneta di riserva internazionale, comporta un'attrazione dei capitali esteri negli Stati Uniti stessi, e particolarmente questi capitali esteri sono fondi pubblici che in questo momento interessano soprattutto la Cina, che vanno ad acquistare titoli di debito pubblico statunitensi e anche azioni di imprese statunitensi. Una situazione questa dalla quale dipende il sistema dei pagamenti internazionali, non appare dal punto di vista politico una situazione particolarmente stabile. I movimenti di capitali tra paesi avanzati ed economia emergente nel corso degli anni 90 hanno riguardato sempre di più soggetti privati. Durante gli ultimi anni il ruolo del settore pubblico è andato progressivamente aumentando attraverso operazioni svolte dalle banche centrali di molti paesi emergenti. Qui stiamo ragionando su titoli di debito pubblico, quindi una componente legata agli investimenti di portafoglio, e titoli obbligazionari e azioni sono diciamo titolari questi fondi e che ancora una volta sono registrate per lo più come investimenti di portafoglio. Altro elemento interessante, altro fatto stilizzato rilevante. Il mondo dopo il 1971, in questa grande mobilità dei capitali su mercati che sono sempre di più deregolamentati e su mercati che vanno sempre più espandendosi, è caratterizzato da attacchi speculativi e crisi valutarie sempre più consistenti. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 vi è una crisi valutaria che colpisce il Messico e l'America Latina. Tra il 1987 e il 1989 vi è il fallimento delle casse di risparmio americane, le savings and loans. Tra il 90 e il 92 vi sono crisi bancarie di cambio che colpiscono l'area europea e in particolar modo i paesi scandinavi nel processo di convergenza verso la moneta unica. Nel 92 e nel 93 entra in crisi il meccanismo europeo di cambio chiamato sistema monetario europeo, il serpente monetario, e la crisi colpisce anche l'Italia stessa, la lira. Sono gli anni, con una formula giornalistica, in cui si arricchisce George Soros. Nel 1992 e 1996 si assiste al crollo delle bolle speculative nei mercati immobiliari azionari delle aree legate alle aree edificabili in Giappone, una crisi dalla quale il Giappone si doveva in parte ancora riprendere. Nel 1994 vi è una nuova crisi bancaria e che diventa anche crisi valutaria in Messico. Tra il 97 e il 98 si assiste alle cosiddette crisi delle tigri del sud-est asiatico, su cui costruisce la sua fama Paul Krugman come interprete di questo fenomeno, e questo è uno dei motivi per cui poi gli è stato dato il premio Nobel per l'economia. Nel 1998 vi è il default sul debito pubblico della Russia. Nel 1998 si ha il fallimento di un importante hedge fund, l'LTCM. Nel 98-99 si ha una crisi valutaria che colpisce il Brasile. Nel 2001 vi è una crisi che riguarda la Turchia e l'Argentina, vi è poi la crisi delle dot-com viene erroneamente passata alla storia come una crisi finanziaria legata all'11 settembre, ma in realtà il crollo delle borse è precedente, e nel 2007 si assiste alla crisi dei mutui subprime, che diviene crisi bancaria, diventa crisi di un sistema bancario statunitense, diventa crisi di un sistema bancario europeo e diventa origine della crisi dell'area dell'euro attraverso la crisi dei debiti sovrani che si espandono per poter salvare le banche che sono entrate in crisi a seguito delle posizioni di rischio assunte nel periodo in cui c'è la bolla dei mutui subprime. C'è un collegamento tra tutte queste crisi? Non lo so, potrebbe essere dimostrato, nel senso che bisognerebbe conoscere come hanno operato gli operatori finanziari, se i movimenti dei capitali sono stati in un certo modo coordinati e sono stati in un certo senso legati all'abbandono di una piazza finanziaria, al concentramento su un'altra piazza finanziaria. Per esempio, ci sono alcuni lavori scientifici che sostengono che la crisi del Brasile del 99 sia proprio legata alla crisi del debito pubblico della Russia del 98, per cui la maggior parte degli operatori impegnati in Russia poi si spostano sul Brasile. Quello che è certo è che l'assetto istituzionale che caratterizza il mondo dopo il 1979 è caratterizzato da una frequenza di crisi valutarie e finanziarie che è maggiore rispetto a quello che caratterizzava il mondo tra il 1944 e il 1971. Cerchiamo di studiare il caso di un attacco speculativo su un particolare settore dei mercati finanziari per capire come avviene, sul settore appunto del mercato valutario, che ha rappresentato in realtà il primo mercato in cui col passaggio dai cambi fissi al passaggio ai cambi flessibili diventano frequenti occasioni di profitto da parte degli operatori finanziari coordinandosi attraverso manovre di carattere speculativo. Facciamo conto che vi è una fuga di capitali dal paese la cui valuta è in odore di svalutazione e questo paese viene attaccato dagli speculatori. In attesa di una svalutazione, che è un'aspettativa della valuta interna, gli speculatori vendono questa moneta, per esempio il peso messicano, in cambio di valuta estera, per esempio il dollaro, con lo scopo di poterla rivendere ad un prezzo più alto dopo la svalutazione da parte della banca centrale messicana. Facciamo il caso del Messico, che ha un tasso di cambio fisso attraverso un accordo bilaterale, un cosiddetto pegging del tasso di cambio del peso nei confronti del dollaro. C'è odore di svalutazione, c'è una sfiducia degli operatori finanziari registrata attraverso un ritiro dei capitali, cioè degli investimenti in portafoglio, e vi è quindi una posizione assunta dalla maggior parte degli operatori finanziari sui mercati valutari, acquistando prima peso e poi vendendoli in cambio di dollari. Quindi ci si attende la svalutazione del peso. Se vendo oggi 1000 pesos e compro 1000 dollari e domani il peso si svaluta con un tasso che sale non più fondato sul rapporto 1 a 1, ma fondato sul rapporto 1,2 peso per comprare un dollaro, posso rivendere i 1000 dollari e ottenere in cambio 1200 pesos e avrò quindi 200 pesos con un 20% di guadagno. Ma non finisce qui, perché io potrei a quel punto immaginare che questa speculazione dà luogo a dei profitti consistenti e quindi indebitarmi, non comprare più solamente dei peso con il capitale che io ho a disposizione, ma mi indebito per avere un effetto leva. Il cambio del peso e dollaro è 1 a 1, ci si attende che si svaluti il peso, quindi che il dollaro costi, per comprare un dollaro non si paghi più un peso ma 1,2 peso. Si dispone di 1000 peso, prendo a prestito con questi 1000 pesos di garanzia a brevissimo termine 10.000 pesos e compro 11.000 dollari. Dopo la svalutazione rivendo gli 11.000 dollari al tasso pesos dollaro 1,2 per 1, ottenendo 13.200 pesos. con un guadagno di 3.200 pesos al lordo degli interessi a brevissimo termine. Il rischio per gli speculatori è ridotto, perché si hanno di fatto i costi rappresentati dai costi di transazione di fare questo tipo di operazione, gli interessi passivi solo nel caso in cui la svalutazione non avvenga, perché la banca centrale resiste all'attacco, ma ho una perdita che è notevolmente minore al guadagno che posso avere. Ora, c'è una particolarità, che se tutti si comportano in questo modo, l'aspettativa diventa un'aspettativa autorealizzantesi. Per cui, se la domanda di pesos si riduce, perché tutti quanti aspettano che si riduce perché tutti quanti aspettano che il pesos si svaluti, prendono in prestito pesos e lo vendono in cambio di dollari, e quindi diciamo l'offerta di pesos supera la domanda di pesos, la banca centrale messicana può comprare in cambio pesos per aumentare la domanda di pesos fino a quando le riserve ufficiali glielo consentono, e scambiare dollari nei confronti di pesos per difendere il cambio fisso. Ma quando le riserve non coprono questo, o la banca centrale stessa inizia a indebitarsi sui mercati finanziari, oppure il costo di difendere il cambio fisso è eccessivo, si svaluta, e a quel punto gli speculatori ottengono questi profitti, che avranno a loro volta delle ripercussioni su quello che è lo stato delle finanze pubbliche del paese che ha subito l'attacco speculativo dal punto di vista del tasso di cambio. Infatti la banca centrale può, ripeto, difendere il tasso di cambio vendendo le proprie riserve di valuta estera a fronte dell'improvvisa richiesta, ma le riserve ufficiali sono in quantità finita. Difendere il tasso di cambio aumentando i tassi di interesse istantanei in modo tale da rendere troppo costoso agli speculatori prendere a prestito per prendere posizioni corte nella valuta interna sotto attacco. Tant'è che la Svezia nel 1992 ha alzato per alcuni minuti il suo tasso di interesse overnight, cioè il tasso di interesse con cui le banche si fanno prestito tra di loro, al 500% per difendersi. Ma questa scelta ha effetti molto negativi sugli investimenti interni, perché se tu alzi il tasso di interesse crei una caduta degli investimenti interni, e sulla spesa per interessi si è prolungata nel tempo. Abbandonare la parità e svalutare comporta proprio un episodio di crisi valutaria. La frequenza delle crisi negli anni più recenti è molto più elevata di qualsiasi periodo precedente, con la sola eccezione degli anni della Grande Depressione. Nei paesi industriali la frequenza delle crisi passa da 3,5% degli anni del gold standard, cioè gli anni precedenti. Il gold standard è quel sistema dei pagamenti che si fonda sull'idea che il tasso di cambio tra le valute sia ancorato all'oro, senza passare attraverso una valuta che ha un tasso di cambio fisso, l'unica valuta che ha il tasso di cambio fisso nei confronti dell'oro, come invece è dopo Bretton Woods. Tant'è che il sistema dei pagamenti dopo Bretton Woods si chiama gold exchange standard. Il gold standard invece caratterizza la maggior parte dei paesi occidentali nel periodo che va tra il 1870, con alcune fasi alterne, fino al 1914. È il periodo in cui la moneta di riferimento è la sterlina. In quel periodo però le crisi sono minori, si passa al 12,2% nel periodo del 73-97, che è quello lì caratterizzato, diciamo, dalla fase in cui il sistema dei cambi è di fatto un sistema dei cambi flessibili, non è ancora radicata e funzionante l'area valutaria euro, e appunto vi è un incremento soprattutto dei movimenti di capitale. Nei paesi in via di sviluppo l'accelerazione è ancora più accentuata, con una frequenza che passa dal 6% al 26,8%. L'aumento dell'instabilità nei paesi industriali è esclusivamente dovuta all'accresciuta incidenza delle crisi legate ai tassi di cambio. Nei paesi in via di sviluppo sono soprattutto crisi gemelle, cioè crisi che sono insieme crisi valutarie e crisi bancarie, a manifestarsi. La loro frequenza sale dall'1,9% degli anni del gold standard al 14,6% negli anni tra il 73 e il 96. Dopo il 96 le crisi bancarie e finanziarie diventano ancora più consistenti fino a caratterizzare gli anni in cui viviamo. Cosa dice la teoria economica standard rispetto alla spiegazione delle crisi? Ci sono tre modelli di riferimento in letteratura. I modelli di prima generazione hanno una spiegazione fondamentalista, nel senso legata a quello che gli economisti chiamano fundamentals, cioè le caratteristiche dell'economia reale, basata sull'incongruenza della politica fiscale espansiva prolungata in regime di cambio fisso. Cioè dicono, un paese entra in crisi valutaria e subisce un attacco speculativo quando vuole difendere il tasso di cambio fisso, ma contemporaneamente ha un alto debito pubblico volto a finanziare spesa in disavanzo. Quindi i fondamentali letti attraverso l'eccessivo debito pubblico non sono a posto, e questo è il motivo per cui subisce l'attacco valutario, anche perché c'è incongruenza tra tasso di cambio fisso, diciamo, e difesa della politica fiscale espansiva. Questi modelli di prima generazione non spiegano però perché ci sono stati attacchi speculativi di paesi con i fondamentali a posto, per esempio la Svezia nel periodo legato alla convergenza all'euro. Pertanto si è sviluppata una seconda famiglia di modelli di crisi di seconda generazione. Il più noto è quello di Obstfeld, in cui, che è il coautore con Krugman di un noto manuale di economia internazionale, in cui la svalutazione è una scelta deliberata del policy maker, cioè della banca centrale. La banca centrale soppesa i costi di difendere il cambio o di abbandonare il cambio e far sì che il cambio divenga flessibile. Se il costo di abbandonare il tasso di cambio è inferiore al costo di difendere il tasso di cambio, decide di innescare una crisi valutaria. Ma i modelli di seconda generazione non riescono a spiegare i fenomeni che hanno caratterizzato le crisi asiatiche, soprattutto del periodo successivo al 97, le crisi delle tigri asiatiche. Hanno pensato alcuni autori che hanno cercato di spiegare con dei modelli in cui è centrale il ruolo delle asimmetrie informative, e in particolar modo vi è una divergenza tra caratteristiche istituzionali dei paesi in via di sviluppo e aspettative degli operatori finanziari, per cui abbiamo dei mercati finanziari troppo arretrati che generano una scarsa regolamentazione delle modalità di investimento. Vi è una fase di credito eccessivo data per progetti che in realtà non possono essere considerati durevoli nel tempo. La costruzione di alberghi sul mare che, superata una certa soglia, diviene semplicemente non più richiesta dalla domanda di mercato. E in più la incapacità di costruire dei contratti tali per cui il pagamento possa avvenire in moneta locale nel momento in cui si manifesta, diciamo, una crisi di insolvenza da parte della società che aveva tassi di profitto elevati, invece che nella crisi che nella valuta a cui la valuta locale è stata agganciata. Questo è il fenomeno del cosiddetto currency mismatch. Perché? Perché se io abbandono il tasso di cambio fisso tra il baht thailandese e il dollaro, nel momento in cui il contratto stabilisce che l'imprenditore mi deve ripagare in dollari, la svalutazione fa sì che non ci sia più un rapporto 1-1, ci sarà un rapporto 2-1, e quindi il debito raddoppia. Tutto questo è stato studiato in particolar modo da Paul Krugman. Come vedete, questi sono modelli mainstream. E dal nostro punto di vista, diciamo dal punto di vista di coloro che cercano di studiare ancora l'economia politica, o dal punto di vista dei critici del sistema capitalistico di produzione, è interessante il fatto che qui vengono inseriti elementi istituzionali legati all'analisi di potere, di forza, di rapporti di forza, attraverso soprattutto queste, la variabile delle asimmetrie informative. Questo conduce Paul Krugman a dire delle cose interessanti, senza dubbio, ma anche a non rendersi conto, per esempio, di alcuni elementi che caratterizzano la presenza di convenzioni finanziarie che stanno dietro episodi di coordinamento speculativo che a loro volta dimostrano come ci sia un effettivo potere da parte degli operatori finanziari che influenza ed impatta le scelte non solo delle imprese, non solo costringe le imprese a rendere più stringente il vincolo nella relazione salariale, ma anche gli stessi stati nazionali entrano in crisi. Attenzione, la crisi che stiamo subendo in quanto paese aderente all'euroarea ovviamente non è una crisi finanziaria che agisce sul mercato valutario, perché l'area dell'euro è legata a un accordo di tassi di cambio fisso. Ma la logica è esattamente la stessa, solamente che si sposta sui titoli di debito pubblico attraverso un meccanismo di questo tipo. Vi è l'acquisto da parte di alcuni operatori finanziari di un'ingente quantità di debito pubblico che poi viene messa in vendita, costringendo il paese che emette quel debito pubblico a promettere dei tassi di interesse più alti sul debito pubblico di nuova emissione. Ma non c'è solo questo elemento di guadagno, perché basterà sostituire il vecchio debito pubblico con nuovo debito pubblico per avere un tasso di interesse più alto. Perché appunto, come dicevamo all'inizio della lezione, i mercati finanziari sono caratterizzati dalla moltiplicazione di strumenti finanziari legati a rapporti derivati. Uno dei rapporti derivati, degli strumenti derivati più diffusi, soprattutto sul debito pubblico italiano dopo il 2010, sul debito pubblico greco e sui titoli di debito pubblico dei paesi europei in crisi, è una particolare assicurazione che si chiama credit default swap. Immaginatela come un'assicurazione contro il rischio default di un paese. Se il rischio default di un paese lo immaginiamo come un incendio di un'abitazione, possiamo immaginare un rapporto contrattuale di questo tipo. Vi è un soggetto che acquista una casa e l'assicurazione sul rischio di incendio della casa stessa. Se vende la casa, però, rimane titolare dell'assicurazione sul rischio di incendio. Ci sarà quindi l'incentivo da parte di colui che adesso è titolare solamente dell'assicurazione del rischio di incendio di incendiare la casa che è stata comprata da qualcun altro. Il modo di guadagnare degli operatori finanziari che mettono in vendita titoli di debito pubblico ma trattengono credit default swap è esattamente questo. L'assicurazione sul rischio di default aumenta di valore quando il rischio di default aumenta di valore. Il titolo di debito pubblico perde di valore perché quell'operatore finanziario, coordinandosi con altri operatori finanziari, ne ha dettato l'insuccesso sul mercato, facendo in modo che l'offerta sia superiore alla domanda. Il fatto che il CDS abbia aumentato di valore fa sì che il CDS sia negoziabile sul mercato da parte di altri operatori che saranno disposti a comprarlo in attesa di ulteriori aspettative di rialzo del valore del CDS, e in questo modo l'operatore finanziario che ha dato il là alla speculazione guadagna in conto capitale una plusvalenza finanziaria. Ok? Quindi abbiamo spiegato in questo momento due casi di speculazione che caratterizzano due settori dei mercati finanziari, il mercato valutario e il mercato dei titoli di debito pubblico. Nell'ultimo libro del 2009, che in realtà è una riedizione del libro del 1998 che Krugman dedica all'analisi delle crisi asiatiche, Paul Krugman aggiunge una appendice molto interessante e lega la crisi del 2008, quindi stiamo parlando della diffusione della crisi dei mutui subprime che diventa esigenza di rifinanziamento delle banche attraverso l'incremento del debito pubblico, esattamente alla crisi finanziaria dei paesi asiatici. Vi si legge: dopo le crisi finanziarie del 97 e del 98, i paesi coinvolti hanno cercato di proteggersi da una nuova crisi. Hanno evitato di ricorrere a quei prestiti esteri che li avevano esposti a una potenziale riduzione dei finanziamenti esteri, e hanno accumulato enormi riserve in dollari e in euro. Perché? Perché hanno imparato la lezione. Se io accumulo riserve in dollari, se ho un ritiro dei capitali per qualche motivo, i contratti che ho stipulato con gli operatori esteri li posso onorare. Insieme alla crescita del sistema bancario ombra negli ultimi 15 anni, cioè di quel sistema bancario in un certo senso legato alla creazione di operatori finanziari che cartolarizzano i rapporti di debito e credito che sono stati aperti dalle classiche banche commerciali, le quali cedono a delle società veicolo i loro titoli di debito e credito, e le società veicolo a loro volta le collocano in termini di fondi, su cui poi ci saranno i giudizi delle agenzie di rating, le emissioni di titoli derivati che potete immaginare come assicurazioni da parte delle banche di investimento, e quindi il moltiplicarsi di strumenti finanziari secondo il principio della liquidità. Oltre a questo fenomeno, che è importante, c'è anche stata la trasformazione strutturale un'altra trasformazione strutturale del sistema finanziario, che è appunto la globalizzazione finanziaria. Questo fenomeno qui, legato all'eccessivo accumulo di riserve in dollari e in euro, è un ulteriore elemento di instabilità che segnala Krugman, che caratterizza il sistema finanziario attuale. Perché da una parte vi è una messa a riserva di valuta buona, e dall'altra vi è una diffusione di quasi moneta che in situazioni di rovesciamento delle aspettative vale come la carta straccia. Chi è che può dar valore alla carta straccia a quel punto? Solamente qualcuno che la richiede. Questo è stato il compito degli stati tra il 2007 e il 2008: ridare valore a quegli asset che non nessuno più voleva, perché legati alla svalutazione proveniente dalla crisi dei mutui subprime. Questo ha incrementato il debito pubblico, ma poi gli operatori finanziari che sono stati salvati dagli stati hanno iniziato a cercare di trarre profitti speculando sui titoli di debito pubblico stessi. Questo è lo scenario che credo possa essere rilevante, su cui dobbiamo ulteriormente riflettere. Dedicherò gli ultimi 20 minuti di questa lezione a due argomenti. Il primo è un argomento piuttosto interessante dal punto di vista della teoria economica, che riguarda la pretesa funzione stabilizzatrice della speculazione finanziaria. Il secondo argomento a cui invece dedicherò attenzione è appunto legato a tracce di una teoria eterodossa del ruolo dei mercati finanziari, che va a riprendere esattamente quella visione potente che ci ha dato nella parte iniziale della lezione André Orléans nel suo Le pouvoir de la finance. È una scelta minima la mia, in quanto mi rendo perfettamente conto che esiste una tradizione anche più direttamente ricollegabile al marxismo sul ruolo destabilizzante dei mercati finanziari. Per esempio vi è l'importantissima opera di Ilferding, ma vi è anche una traccia rilevante sul ruolo delle oligarchie finanziarie nell'imperialismo di Lenin. Io su questo, sulla differenza tra la finanziarizzazione raccontata da Ilferding e Lenin e la finanziarizzazione che sto descrivendo, rinvio per brevità ad un articolo che ho pubblicato sull'International Journal of Political Economy insieme ad Andrea Fumagalli sul numero di 41 del 2012. Si chiama Financialized Monetary Economy of Production, Some Further Reflections. Se qualcuno lo vuole a disposizione, basta che mi scriva una mail e glielo metterò a disposizione. L'altro elemento centrale è il fatto che anche all'interno della teoria mainstream c'è chi si rende conto, nonostante insomma si possa chiaramente individuare nei teorici mainstream un insieme utilizzando un passo noto di Marx di pugili a pagamento assoldati agli interessi della borghesia, che ci sono, ma ci sono anche, diciamo, degli economisti che per altro tipo di interesse hanno anche magari vocazione critica, ma ritengono che la lettura dei classici di Marx, di Keynes, sia un modo per non fare scienza economica buona. Nonostante questo, intravedono alcuni risultati che in realtà ritroviamo esattamente nella teoria critica, utilizzando degli strumenti diversi. Anche su questo dirò delle cose. Che cos'è la teoria del potere stabilizzante della speculazione finanziaria? È una teoria che si diffonde negli anni 60 ad opera di Milton Friedman, il padre del monetarismo, colui il quale svolge una funzione rilevante anche per quanto riguarda le pressioni per abbandonare le regole che caratterizzano il sistema dei pagamenti di Bretton Woods. Milton Friedman poi viene considerato il padre della cosiddetta scuola di Chicago, costruisce a partire dalla riscoperta della cosiddetta teoria quantitativa della moneta, per cui le politiche monetarie espansive avrebbero solamente delle funzioni di inflattive. Tutto ciò è vero perché, oltre a questo, si crede anche che esista un tasso naturale di disoccupazione e che sostanzialmente, lo dico in modo un po' brutale, ma molti degli allievi della scuola di Chicago, anche premiati da premio Nobel, dicono questo, per esempio Kidland e Prescott, che se c'è disoccupazione è perché non c'è voglia di lavorare da parte dei lavoratori. Dal punto di vista della speculazione, Friedman sostiene in alcuni suoi lavori che in riferimento al tasso di cambio, quindi al mercato valutario, che se noi abbiamo un tasso di equilibrio tra due valute, gli speculatori, nel momento in cui è massima la rivalutazione di questa valuta, avranno tutto l'interesse a vendere. Vendendo creeranno delle pressioni volte a ridurre il tasso di cambio. Nel momento in cui ci sarà una svalutazione, invece, avranno tutto l'interesse a comprare, perché l'aspettativa di rivalutazione diventa massima, e in questo modo genereranno di nuovo una spinta verso l'equilibrio. Ci sono tre problemi. Primo problema: non è vero che esista un tasso di equilibrio di lungo periodo. Noi non sappiamo, nel rapporto tra due valute, qual è il tasso di riferimento. O lo costruiamo dal punto di vista istituzionale, con un patto, oppure non lo conosciamo. Secondo elemento: quando gli operatori vendono o comprano, non lo fanno in modo armonico e quindi destabilizzano ulteriormente il sistema. Terzo elemento: non sappiamo quando è il massimo punto di rivalutazione e il massimo punto di svalutazione, perché dipende dalle convenzioni finanziarie. Ci sono tre pilastri su cui si costruisce la teoria dei mercati finanziari mainstream. Il primo è il cosiddetto teorema di Modigliani-Miller, che definisce le attività finanziarie come diritti sui redditi futuri scaglionati nel tempo, e riconduce allo studio di un qualsiasi mercato, anche i mercati finanziari. Cosa dice il teorema di Modigliani-Miller, che viene proposto per la prima volta nel 58? Che in presenza di mercati finanziari perfetti, dove si trattano capitali, in assenza di asimmetrie informative, di imposte e di costi di fallimento, il valore di una impresa, il valore che corrisponde al bilancio di una impresa non è influenzato dal modo in cui l'impresa si finanzia. Quindi non importa se l'impresa ottiene il proprio capitale raccogliendo finanziamenti tramite l'emissione di azioni oppure attraverso l'indebitamento nei confronti di terzi. Secondo pilastro. Il secondo pilastro su cui si costruisce la teoria della finanza neoclassica è l'idea che esista una relazione certa tra il rendimento di un titolo e il suo rischio, per cui tanto più alto il rischio, tanto è maggiore il suo rendimento. Questo lo si fa attraverso dei modelli matematici che si chiamano Capital Asset Pricing Model. Questo significa esattamente che è possibile sempre individuare un livello di prezzo di equilibrio, perché siamo sempre in grado di costruire un nesso chiaro tra livello di rischio di un'attività finanziaria e il valore di questa attività. E questo può essere noto a tutti. Per coloro che sono, diciamo, più inclini a ragionamenti di tipo statistico-econometrico, questo valore è un valore che viene stimato, si chiama quindi, lo possiamo chiamare valore di un coefficiente beta, che è proporzionale alla covarianza tra il rendimento del titolo e l'andamento del mercato. Dunque, un'attività finanziaria più rischiosa avrà un beta più elevato e dovrà essere scontata a un tasso maggiore, mentre attività meno rischiose avranno beta minori e saranno scontate a tassi minori. In tal senso, questo modello è coerente con l'intuizione che un investitore dovrebbe richiedere un rendimento più elevato per detenere un'attività finanziaria più rischiosa. Il problema dal punto di vista statistico è che qui dietro si crede che sia sempre possibile avere a che fare con un'interpretazione frequentista della probabilità, come se la probabilità dipendesse dal numero di volte in cui l'evento si verifica, dato il numero di volte in cui l'esperimento viene fatto. Ma i mercati finanziari non sono cristallizzabili in un esperimento di laboratorio in tal senso e non sono rispondenti a leggere la probabilità in termini frequentisti, su cui tra l'altro costruiscono i loro modelli di valutazione del rischio le agenzie di rating. L'altro pilastro è un po' più complicato e si chiama formula di Black-Scholes e da questa si può calcolare il prezzo pure degli strumenti derivati. Si crea un modello molto complesso che è stato di fatto studiato da fisici e con le tecniche della fisica teorica e ci sono tante ipotesi. Le elenco molto rapidamente. Il prezzo del sottostante deve seguire un particolare movimento che si chiama moto browniano geometrico, che non caratterizza in tutto e per tutto il valore del sottostante. È un'ipotesi molto restringente. 2. È consentita la vendita allo scoperto del sottostante e anche dello strumento derivato. Non sono ammesse opportunità non rischiose di transazioni di carattere speculativo. Il sottostante e lo strumento derivato sono scambiati in tempo continuo. Non esistono costi di transazione. È possibile scambiare frazioni arbitrariamente piccole di ogni titolo e il tasso di interesse privo di rischio è costante. Ora, l'equazione alla base della formula è derivata appunto da un lavoro di Black e Scholes. L'intuizione fondamentale è che un titolo derivato è implicitamente prezzato se il sottostante è scambiato sul mercato. Cioè significa che noi possiamo derivare pure il prezzo, come se fossero due mercati collegati, ma in realtà la cosa non è proprio così. La convenzione che può fissarsi sui settori di mercato legati ai derivati può essere diversa dalla convenzione legata ai sottostanti. Quindi, all'interno della stessa teoria, delle stesse riviste, diciamo, considerate molto importanti anche per i teorici mainstream, si è sviluppata una teoria che si chiama della finanza comportamentale. e che dice che, date le ipotesi che gli investitori non sono pienamente razionali e che esiste un rischio legato all'arbitraggio, alla transazione di due titoli aventi valori differenti, allora il mercato smette di essere efficiente. Vi è per esempio un lavoro di DeLong, Schleifer, Summers e Waldman del 1990 in cui si dimostra che la presenza di agenti razionali, che, razionali nel senso dell'homo economicus, che vanno a comprare quando i prezzi sono più bassi e vanno a vendere quando i prezzi sono più alti, è destabilizzante, poiché essi, per massimizzare i propri profitti in un periodo futuro, hanno interesse a stimolare nel periodo presente degli errori di valutazione. Vi è un altro lavoro che vorrei citarvi, che è un esperimento fatto appunto in laboratorio, in questi laboratori costruiti negli Stati Uniti utilizzando un insieme di persone e dandogli delle regole legate alle transazioni. È un esperimento pubblicato su Econometrica nell'88 da Smith, Suchanek e Williams, e si studia come varia il prezzo di un'attività finanziaria la cui vita dura 15 o 30 periodi, a seconda di come si gioca. Che cosa si osserva? Che nella grande maggioranza dei casi, all'inizio del gioco, il prezzo si allontana leggermente dal valore dichiarato all'inizio, come valore di equilibrio, noto a tutti, per poi salire molto in alto, e dopo, alla fine del gioco, ridiscendere. Quindi si dimostra che le transazioni, anche con conoscenza perfetta, dal punto di vista finanziario, si vanno a essere caratterizzate da una creazione di bolle per le attitudini psicologiche che caratterizzano gli uomini nel momento in cui operano. In questo modo, e con questo chiudo veramente, si rispolvera appunto la centralità di variabili che non sono prettamente economiche, come le variabili legate alla psicologia, e l'idea che ci sia un'autoreferenzialità che si sviluppa sui mercati, cioè una convenzione che dura finché dura. Questa è l'idea di Keynes, fatta propria poi anche da Orlean, che descrive i mercati finanziari come un concorso di bellezza. In un beauty contest in cui ai partecipanti si chiede di scegliere i 6 volti più belli fra 100 fotografie, va un premio che va al concorrente le cui scelte si avvicinano di più alla preferenza media di tutti i concorrenti di un gruppo. Naturalmente, per vincere questo concorso non bisogna scegliere i volti che mi piacciono di più, ma i volti che credo che piacciono di più agli altri, cioè bisogna conoscere qual è la convenzione dominante. E il fenomeno della convenzione presuppone anche l'idea che i mercati finanziari, laddove diventano così centrali, siano un luogo di destabilizzazione delle scelte legate alle valutazioni dei titoli finanziari. Ma siccome queste scelte sono anche possibilmente impattanti sulle variabili reali, la instabilità finanziaria si trasmette anche all'instabilità dell'economia reale, cioè diffonde incertezza radicale. In questo contesto l'incertezza radicale, gli uomini utilizzano il principio dell'imitazione, cercano di utilizzare una razionalità che ritengono abbia un individuo che credono sia più informato rispetto a loro. Se non ho idea sul fenomeno che cerco di valutare, copiare il comportamento dell'altro non potrà che migliorare i miei risultati, ma per assumere una posizione contraria a quella che risulta dall'opinione media, si sostengono dei rischi molto forti, come sapeva anche Bertolt Brecht quando si sedeva dalla parte del torto. E questo io credo sia di fatto il problema che noi ci troviamo di fronte quando parliamo dei mercati finanziari. E questo problema può essere risolto solo ed esclusivamente limitando le attitudini che si sviluppano sui mercati finanziari. Io non so se basta una regolamentazione, per esempio nei termini in cui James Tobin l'aveva immaginata con l'introduzione della Tobin Tax, che era immaginata sui mercati valutari. Non so se basti quello che dica Orlean, cioè cioè l'introduzione di una separazione dei mercati finanziari. Non so se basti ripristinare una formula come quella del Glass-Steagall Act, per cui per esempio le banche di investimento non possono fare le banche commerciali e le banche commerciali non fanno le banche di investimento. Credo però che noi viviamo in un mondo in cui sempre di più tutti i mercati e tutte le merci sono di fatto ricondotte alle scelte dei mercati finanziari, e quindi credo che di fatto quello che al quale dobbiamo aspirare è la costruzione di istituzioni che siano più forti e che dettino convenzioni antitetiche alle convenzioni fondate sul principio di liquidità che caratterizza i mercati finanziari.
Io farei un applauso difficilissimo.
Devo dire che avevo fatto 70 slide, quindi e ne abbiamo viste credo una trentina. Mi dispiace per il ritardo, se ci sono